Giusto.
E ringrazio il Signore di poter essere qui questa sera, è una benedizione particolare, una gioia. E pensavo proprio a... Il Signore mi faceva riflettere in particolare durante la riunione quanto è necessario proprio pregare per i fratelli che si avvicendano qui e che hanno proprio questo, ricevono questo incarico dal Signore di portare dei pensieri e delle riflessioni, perché mi rendo conto proprio che è un qualcosa che richiede una particolare consacrazione al Signore, perché si possono fare tante riflessioni, tante meditazioni sulla parola, ma la cosa che il Signore desidera in particolare è che sia fatta la sua volontà, cioè che la parola che è detta, che viene detta da qui, sia proprio l'espressione della sua volontà precisa quel giorno. E questo proprio è stata la mia preghiera, proprio. In particolare riflettevo proprio su come, grazie ai mezzi e agli strumenti che abbiamo oggi, si ricevono a volte tanti messaggini di meditazioni, di riflessioni su tematiche diverse che in un qualche modo possono anche stordire, perché provate a pensare se al tempo di Paolo chi era, non so, nella chiesa di Colosse riceveva il messaggino di cosa era stato predicato nella chiesa di Filippi piuttosto che di quella di Efeso. È un caos, si va in stordimento, perché vedete, proprio la riflessione che facevo è Signore, è fondamentale proprio attendere e frequentare le riunioni con una particolare consacrazione, perché il Signore ci ha posti in questa chiesa, è una chiesa meravigliosa, ci ha posti qui e in questa chiesa viene proclamata la parola che il Signore ha stabilito e definito per noi. E questo è importantissimo, è fondamentale per non disperdersi. Provate a pensare, appunto, come dicevo prima, se al tempo di Paolo, in tempo reale, chi era nella chiesa, cito Efeso, Filippi, Corinto, eccetera, riceveva messaggini su cosa era predicato nelle altre chiese. Sarebbe un enorme stordimento, un'enorme follia, proprio che distoglie dal messaggio che il Signore ha stabilito per me, per noi che siamo della chiesa di Via Venturi. E proprio il Signore mi... attraverso questa riflessione mi diceva proprio quanto è importante una consacrazione particolare, proprio perché è fondamentale proprio una consacrazione per ricevere la parola giusta, la parola santa, la parola che il Signore ha stabilito, definito per me, per noi tutti. E proprio questo mi umiliava, perché proprio raramente, veramente raramente, proprio prego per i fratelli che si avvicendano qui, perché è un impegno, un incarico importante, anche gravoso, che ha un suo peso. E proprio io personalmente, quando mi accosto alla parola, conscio che devo preparare delle riflessioni, ho un timore, una paura particolare, perché proprio è importante proprio essere in comunione con lo Spirito e non lasciarsi trascinare da pensieri e riflessioni che non sono, che possono essere assolutamente biblici e corretti, ma non sono quelli che il Signore ha stabilito e definito, e di conseguenza si rischia di andare magari in stordimento, peggio ancora affidarsi a altri pensieri. Detto questo, allora, le riflessioni di questa sera hanno un titolo: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Leggiamo, l'abbiamo letto alcune settimane fa, rileggiamo da Marco capitolo 8 versetti 34 e 35. Poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo la salverà. Leggiamolo tutto fino al capitolo 9. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero per poi, se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Leggiamo subito adesso Matteo capitolo 10, versetti 38 e 39. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la ritroverà. Leggiamo ora un terzo passaggio, il terzo e ultimo passaggio, poi iniziamo la riflessione. Colossesi capitolo 3, versetti da 1 a 10. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la vita nostra, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra, che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Amen. Abbiamo letto questi tre passaggi, il primo dal Vangelo di Marco, il secondo dal Vangelo di Matteo e poi questo passo di Colossesi. Che cosa hanno in comune questi passi? Io in particolare ho posto il fuoco proprio nei versetti 2 e 3, dove dice: abbiate in mente le cose di lassù, versetti 2 e 3 di Colossesi capitolo 3, dice: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È un passaggio meraviglioso, glorioso, potente, e questo passo proprio dice: fate morire le vostre membra, al versetto 5. Fate morire le vostre membra. E mentre riflettevo su questi tre passaggi, riflettevo su uno dei particolari pericoli a cui è soggetto il credente. E pensavo in particolare alla sfera emotivo-sentimentale. E noi sappiamo che la fede avviene tramite l'ispirazione dello Spirito, e questa fede è certa perché ci viene comunicata dallo Spirito di Dio, e i sentimenti invece e le emozioni in particolare possono portarci a vivere una vita invece che di fede, ma una vita volta ai sentimenti. Ma perché vi ho letto questi tre passaggi che apparentemente non hanno nulla a che fare con questo tema che vi ho proposto? Perché in particolare nel Vangelo di Marco il Signore dà un comandamento particolare, proprio: prendere la propria croce e seguire. e seguire lo Spirito che il Signore ci ha donato. E nel suo Spirito e in Cristo non vi è nulla di riconducibile alla sfera emotiva. Adesso ho elencato qui nei miei appunti gli aspetti legati alla sfera emotiva umana, che possono essere la gioia emotiva, la felicità emotiva, l'allegrezza, l'emozione, l'eccitazione, la depressione, la tristezza, la melanconia, quindi aspetti positivi e aspetti negativi della sfera emotiva, il tormento, la sofferenza, la confusione, l'ansia, anche lo zelo emotivo, la freddezza, gli affetti, le aspirazioni, la concupiscenza, la compassione, la bontà, le preferenze, l'interesse, la speranza, l'orgoglio, la paura, i rimorsi, l'odio e chi... eccetera eccetera. Il cammino del credente dopo la conversione è ad un bivio fondamentale. Io proprio l'ho sperimentato su di me: farsi carico della propria croce e procedere per un cammino di fede secondo l'ispirazione dello Spirito, e l'ispirazione dello Spirito non ha nulla a che fare con la sfera emotiva, oppure avere paura del carico che il Signore ci ha assegnato, cioè della croce che il Signore ci ha assegnato, e quella paura ci abbandona inevitabilmente a vivere una fede abbandonata all'emotività, proprio perché si ha paura del carico che il Signore ci ha assegnato. Perché il Signore lo dice chiaramente, rileggiamolo quel passaggio di Marco, perché è glorioso, è potente proprio, è un passaggio meraviglioso. Marco capitolo 8, l'abbiamo letto prima, versetti 34 e 35 in particolare. Chiunque vorrà salvare la sua vita, scusate, da prima, poi chiamata a sé la folla, con i suoi discepoli disse loro: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È un comandamento: prendere la propria croce e seguire il Signore. E rinnegare se stesso è proprio questo, cioè rinnegare tutto ciò che è riconducibile alla propria sfera emotiva, perché dalle emozioni, dalle sensazioni, dai sentimenti umani non vi è riconducibile né il Signore né il suo Santo Spirito. Non vi è riconducibile nulla alla sfera umana che sia riconducibile al Signore. E quindi per quello dicevo, dopo la conversione si è davanti a un bivio fondamentale, che è proprio prendere la propria croce e seguire il Signore. Questo è fondamentale, è importante per proseguire e camminare per una via secondo lo Spirito del Signore. E appunto, come dicevo prima, il maligno proprio utilizza i mezzi moderni per utilizzare proprio la parola del Signore, a volte anche per stordire, perché riceviamo messaggi da tutte le parti. A me capita spesso sul telefonino di ricevere una riflessione di un tipo, una riflessione dell'altra, ma provate a pensare lo stordimento in cui si rischia di incappare a leggere messaggi della parola a destra e a manca su tematiche certamente corrette, ma che non hanno un filo conduttore, che non è quel messaggio che il Signore ha stabilito per noi. E il messaggio che il Signore ha stabilito per noi è qui in via Venturi 34/A, perché questa è la nostra chiesa e questa è la chiesa in cui il Signore ci ha collocato. E la paura, appunto, come dicevo, di farsi carico della croce che il Signore ha stabilito per noi, è la paura, come dicevo, l'ho elencato tra i sentimenti e tra le caratteristiche della vita emotivo-sentimentale a cui rischiamo tutti i giorni di mettere un piede dentro. Ho paura, non voglio espormi, non voglio, e se poi non va come dovrebbe? Dubbi, paure, ansia, confusione, a volte ammantata da sentimenti come possono essere gioia, allegrezza, emozione, eccitazione, ma che sono emozioni che sono riconducibili alla sfera emotiva, non all'ispirazione dello Spirito. E l'ispirazione dello Spirito è certezza, non c'è dubbio, non c'è paura nello Spirito. La fede, conosciamo tutti quel passo di Ebrei 11, la fede è certezza di cose che si sperano. E come facciamo a farci carico della croce assegnataci dal Signore e far morire le nostre membra per camminare secondo la voce potente dello Spirito? L'abbiamo letto prima in Colossesi capitolo 3, versetto 2. Ci ritorniamo. Questi tre passi sono un po' il filo conduttore della meditazione, quindi il passo di Marco capitolo 8, Matteo capitolo 10, che chiaramente è con il passo dove dice chi non prende la sua croce non viene dietro a me, non è degno di me, e chiaramente va in contrapposizione a ciò che il Signore dice nei versetti 34 e 35, e poi questo passo di Colossesi capitolo 3. Lo rileggiamo. Colossesi capitolo 3 versetto 2 dice: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Questo è un passo fondamentale, importantissimo. Il Signore ci chiama a tenere la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere tutto focalizzato sulle cose di lassù, non su quello che, su ciò che è sulla terra. Oggi viviamo in un tempo dove la paura regna sovrana e certamente il mondo cercherà di propinare ciò che è. Il mondo va verso la perdizione. Chi è del mondo certamente vive secondo le proprie emozioni, secondo i propri sentimenti, cercando gioia e felicità su questa terra e chiaramente subendone poi le emozioni e i sentimenti avversi. Perché chi vive secondo una sfera emotiva passa da gioia ed esaltazione e poi un attimo dopo si ritrova a cadere nella paura, nello sconforto più totale. Perché è così? Perché si è in preda del maligno e il maligno si diverte a far vivere chi è sottoposto al giogo del maligno, si diverte a far passare chi vive una vita sentimentale emotiva da alti e bassi. Non so se vi è mai capitato di parlare con le persone e dire: allora, come stai? Alti e bassi. Ed è così, chi vive una sfera, chi vive secondo i propri sentimenti, secondo il proprio cuore, vive inevitabilmente di alti e bassi. E dicevo appunto prima, come dobbiamo comportarci per farci carico della croce assegnataci dal Signore? Perché non dimentichiamo i passi letti prima. Il Signore ci chiama a farci carico della nostra croce per seguirlo. E a Matteo capitolo 10 dice chiaramente: chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. E qui in Colossesi capitolo 3 leggiamo chiaramente: se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù. Versetto 2. E questo è fondamentale proprio per tenere lo sguardo fisso sullo Spirito del Signore, per non lasciarci trascinare a destra e a sinistra da vani ragionamenti, da vani pensieri che nulla hanno a che fare con la certezza dello Spirito del Signore, con la certezza. E chi vive appunto secondo i propri sentimenti, dicevo, è instabile, è fragile, è inaffidabile, rischia di cadere, vive secondo i propri sentimenti, e vivere secondo i propri sentimenti produce incostanza nella meditazione, che non porta a una consacrazione vera, vivente ed operante. Si vive di alti e bassi, anche con la parola in mano, di euforia che può piombare un attimo dopo nella tristezza più totale. Ma noi siamo di Cristo. Leggiamo cosa dice qui nel versetto 4 del capitolo 3 di Colossesi, dice: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E questa è una certezza. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità. E tutto questo a che cosa è riconducibile se non alla vita umana, emotivo, sentimentale? La vita emotivo-sentimentale è il più terribile nemico della vita spirituale, perché produce il credente carnale, il credente che è volto a se stesso, a guardare il proprio io e non a guardare lo spirito del Signore, lo spirito di Dio, lo spirito che il Signore ci ha donato, che è certezza. Se ci affidiamo alle nostre emozioni, non seguiamo lo spirito, ma la carne. Finiamo per andare incontro al fallimento, in ciò che è scritto proprio in Colossesi capitolo 3, versetto 5 e versetto 6. Il silenzio totale della vita emotiva è condizione essenziale per poter camminare secondo lo spirito, per poterci sintonizzare e ascoltare lo spirito. Le emozioni vengono dall'uomo esteriore, l'ispirazione viene dallo spirito, lo spirito ispira. Lo spirito non punta ad emozionarci e a farci vivere una vita emotiva, ma punta a ispirarci e a darci una certezza e a porci in una situazione di certezza, di gioia, ma di una gioia non emotiva, una gioia certa, sicura. E ritorniamo ai versetti letti prima. E cosa dobbiamo fare per mettere in silenzio totale la nostra vita emotiva, le nostre emozioni? Dobbiamo permettere alla croce di operare. Dobbiamo permettere allo Spirito del Signore, alla sua croce, dobbiamo prenderla, farci carico della croce che il Signore ha stabilito per noi, dei compiti che il Signore ha stabilito per noi, che ci comunica tramite il suo Spirito, e dobbiamo permettere a quella croce di operare. Dobbiamo lasciarla operare. Perché se non la lasciamo operare in quanto timorosi, perché abbiamo paura o perché ci affidiamo a qualsiasi altro sentimento, contristeremo lo spirito. Lo spirito sarà contristato perché non agiamo secondo la sua volontà, secondo la volontà che il Signore ha stabilito per noi. È bello, è gioioso, riempie di gioia, di una gioia da parte dello spirito, essere consci che abbiamo davanti dei compiti che il Signore ci ha stabilito e noi siamo nei piani del Signore, e questo è una gioia per noi, essere nei Suoi piani. I Suoi piani certamente non sono i nostri piani, su questo non c'è dubbio, dobbiamo essere sicuri e certi di questo, perché i nostri piani umani non hanno nulla a che fare con i piani dello Spirito e con i piani del Signore che ha stabilito per noi. Questa è una certezza. Quindi nel momento in cui accettiamo, accogliamo il Signore, nel momento in cui camminiamo, abbiamo una certezza. Quello che ci dicono i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, non ha nulla a che fare con l'ispirazione dello Spirito. Certamente è su un binario opposto, perché le ispirazioni e ciò che fa, le nostre emozioni, le nostre sensazioni ci vengono suggerite dal nemico, mentre invece l'ispirazione viene dallo Spirito, e questi corrono su due binari paralleli e non si incontreranno mai. Avete presente i binari paralleli, come i binari di un treno? Questi corrono paralleli ma non si incontrano mai, perché le emozioni e i sentimenti, come dicevo, lo voglio proprio ripetere, sono il più terribile nemico della vita spirituale. Vengono dal nemico, ci vengono suggeriti dal nemico e non certamente ci vengono ispirati dal Signore, dal suo Santo Spirito. E quindi, come dicevo, dobbiamo farci carico della croce che il Signore ha stabilito per noi. E non dobbiamo avere paura. La paura è uno dei sentimenti chiave su cui poggia l'accusa del nemico. Il nemico ci accuserà sempre, punterà il dito contro di noi: tu hai paura, sei debole, non hai forza, non sei sufficientemente consacrato, non sei sufficientemente corretto, hai sbagliato. Il maligno si divertirà ad agire sui nostri sentimenti e sfrutterà tutti i mezzi che ha a disposizione per cercare di non farci prendere carico della croce che il Signore ha stabilito per noi. Ci metterà tutte le paure di questo mondo addosso, e dobbiamo proprio combattere tutti i giorni, dobbiamo armarci della spada, come è scritto proprio in Efesini capitolo 6, dobbiamo prendere in mano la parola, consacrarci alla parola per combattere tutte queste sensazioni, questi sentimenti che il maligno pone nei nostri cuori, per entrare nell'ispirazione dello Spirito, per vivere secondo la certezza che lo Spirito ci ispira, secondo l'ispirazione e la fede verso il nostro Signore Gesù, che è morto per noi e che tanto ha fatto per trascinarci fuori da queste emozioni, da queste sensazioni, dalla perdizione eterna. Se dunque, dice Colossesi capitolo 3 versetto 1, se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Il Signore per noi ha stabilito un compito alto. Noi siamo costantemente proiettati a tenere la testa in basso e a guardare in basso e a guardare a noi stessi, ma il Signore per noi ha stabilito e ci ha assegnato dei compiti alti che ci comunicherà tramite il suo Spirito. E appunto prima abbiamo letto proprio di farci carico della croce che il Signore ha stabilito per noi. E leggiamo in Seconda Cronache, al capitolo 20, dal versetto 15 al versetto 17. Seconda Cronache 20, 15 e 17. Conosciamo il contesto, la vittoria di Giosafat sui Moabiti e sugli Ammoniti. Leggiamo dal versetto 15. E questi disse: ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro. Ecco, essi saliranno per la salita di Ziz, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi, e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non sgomentatevi. Domani uscite contro di loro, perché l'Eterno è con voi. Amen. È meraviglioso. Qui il Signore ci dice come dobbiamo muoverci, come dobbiamo camminare secondo lo Spirito e farci carico della nostra croce, rimettendola nelle sue mani. Il suo piano, il suo programma per noi è perfetto. Lui ci assegna una croce, ci assegna delle battaglie, ci assegna dei compiti di cui certamente, se guardiamo dentro noi stessi, avremo paura in mille modi diversi, perché quella paura ci è suggerita dal maligno, quel timore ci è suggerito dal maligno, ma il Signore qui ci dice, ci dà la soluzione, ci dice: non temete, non sgomentatevi. È meraviglioso questo versetto 15, è proprio una chiave, è un versetto perfetto, andrebbe proprio scolpito tutte le mattine quando proprio ci alziamo e che ci dobbiamo preparare ad affrontare una battaglia, perché nel momento in cui apriamo la porta di casa e usciamo fuori, siamo davanti a una battaglia. La battaglia contro il mondo, contro le persone che incontreremo, contro i timori di questo mondo, contro tutto ciò che fa parte di questo mondo. E il Signore ci dice: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine. Sì, perché anche noi ci troviamo tutti i giorni ad affrontare una moltitudine. Perché la battaglia, il Signore ci dice, non è vostra, ma di Dio. È perfetto. Il Signore ci dà la croce, ci assegna una croce, ci chiede di portarla, ma non la dobbiamo portare noi, la deve portare Lui. Dobbiamo rimettere questa croce che Lui ci assegna nelle sue mani. È un esercizio a cui il Signore ci chiama ed è la grande sfida che il Signore ci assegna. Mi veniva in mente prima, mentre riflettevo su questi passi, poco prima di entrare qui in chiesa, mi veniva in mente in Apocalisse il passo di Laodicea, dove dice: a chi vince io darò di sedere sul trono alla destra. E questo è meraviglioso, perché il Signore ci chiama a combattere tutti i giorni. Se rifiutiamo quel combattimento, finiremo inevitabilmente ad affidarci alla voce ispiratrice del maligno. Non c'è dubbio. Rifiutiamo quella croce perché abbiamo paura, e inevitabilmente tutta una serie di sentimenti e di sensazioni che appartengono alla sfera emotiva, ai nostri sentimenti umani, si faranno avanti nel nostro cuore. E saranno sentimenti che ci porteranno sempre più in confusione, perché un attimo vivremo un momento di allegrezza e di eccitazione che sono assolutamente ingannevoli, per poi passare un attimo dopo a tristezza, confusione, ansia. E attenzione, anche quello che dicevo prima non c'entra niente, fuori tema, lo riflettevo sul passaggio di prima, ma è fondamentale proprio che non ci distraiamo da ciò che il Signore ha stabilito per noi, perché oggi viviamo in un tempo in cui abbiamo libri, commentari, 40, lo diceva proprio il fratello Alessio nell'ultimo messaggio, abbiamo valanghe di Bibbie, di traduzioni, possiamo leggere commentari, libri, parole, ma quella parola che stiamo leggendo è la parola che lo Spirito ha stabilito per noi in quel momento? Viene dalla certezza dello Spirito? Perché lo Spirito è certezza. E quindi è fondamentale farci carico della croce che il Signore ha stabilito per noi, e questa croce il Signore desidera che la rimettiamo nelle sue mani, perché dice, versetto 17, non sarete voi a combattere in questa battaglia, non sarete voi a combattere. E questo ci rende leggeri. Non siamo noi a portare i pesi, non dobbiamo essere noi, il Signore non ci chiede questo, non ci chiede di fare la maratona, non ci chiede di fare i 100 metri in 9 secondi, non ci chiede di correre, di farci carico dei pesi che dobbiamo portare quotidianamente, ma ci chiede di metterli nelle sue mani, ci chiede di mettere la croce che Lui ci ha assegnato nelle sue mani. Questo è il compito che il Signore ci ha assegnato per vincere, per poi arrivare nel giorno. E prima ho segnato un altro passo che non ho segnato nei miei appunti, ma leggiamolo. Apocalisse capitolo 3, versetti da 2 a 5. Sii vigilante, è la lettera, alla quinta lettera, alla chiesa di Sardi. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Non ho trovato le tue opere compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque che hai ricevuto e udito, serbalo e ravvediti. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te. Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno contaminato le loro vesti, esse cammineranno con me in vesti bianche, perché ne sono degne. Chi vince, anche qui ripete ciò che dice nella lettera di Laodicea, chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Amen. Alleluia. Ma torniamo al versetto chiave di questo brano, che ho sentito proprio una persuasione da parte del Signore. Se tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di te. Capite quello su cui riflettevo prima, proprio lo stordimento, il rischio di stordimento. È un rischio pesante a cui rischiamo di essere sottoposti, perché il Signore ci chiama a vegliare, perché Lui verrà come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Fratello Alessio in un messaggio recente ci ricordava a guardare a ciò che il Signore proclama nella sua parola, non cercare nelle cose occulte, in ciò che non è stato dichiarato dal Signore nella sua parola. Questo è fondamentale, perché non dobbiamo essere davanti al Signore come delle banderuole che girano a destra e a sinistra, ma dobbiamo avere lo sguardo fisso, perché il Signore segue i nostri passi giornalmente e ci chiama a serbare la parola che abbiamo udito e che abbiamo ricevuto, a serbarla come in uno scrigno, come un dono prezioso. E se non vegliamo, Lui verrà su di noi come un ladro e non saprai a quale ora verrò su di te. Io queste riflessioni proprio le ho fatte proprio mettendo il mio peccato proprio davanti al Signore, proprio sono riflessioni che ho fatto per me, personali, e proprio le ho desiderato proprio condividerle, perché mi hanno proprio riempito di certezza e di gioia, perché questi passi proprio che ho letto sono certezza, la fede e l'ispirazione dello Spirito sono certezza, le emozioni e i sentimenti invece vengono dall'uomo esteriore e sono intelligentemente utilizzati dal maligno per stordirci, per trascinarci su un binario che non è il binario dello Spirito. Teniamo sempre a mente proprio i due binari, proprio un treno quando corre, corre su due binari, c'è un binario di sinistra e un binario di destra. Dobbiamo proprio scegliere giornalmente su quale binario desideriamo camminare, rifiutando ogni sentimentalismo, ogni emozione e tutto ciò che ci viene suggerito dal maligno e dai suoi seguaci. La croce non è nostra, è sua. Gliela dobbiamo mettere nelle mani. Non saremo noi a combattere. State fermi e vedrete la liberazione. Seconda Cronache, capitolo 20, versetto 12, dice, qualche versetto prima rispetto al brano di Seconda Cronache letto prima, dice: poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi, non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. Questo è fondamentale. Noi saremo sempre senza forza, noi non abbiamo alcuna forza, da noi non viene niente. Noi eravamo destinati alla morte eterna e la morte non ha forza, la morte è soltanto morte, la morte è morte. E quindi è giusto che noi siamo senza forza, perché il Signore desidera proprio essere forte nella debolezza umana. E questa è un'altra grande rivelazione, meravigliosa. Proprio il Signore ci vuole deboli. Ci vuole deboli, ci vuole incapaci, ci vuole privi di qualsiasi qualità umana, ci vuole proprio nudi, uomini totalmente nudi, spogliati e poveri di tutti, di tutto, perché possiamo andare davanti a Lui senza forza. Lui ci vuole così, non c'è un'altra strada, la strada è una sola, il binario dello Spirito è uno. Quindi Lui ci vuole senza forza, quindi è naturale per noi alzarci, svegliarci ed essere senza forza. È normale, perché il Signore ci chiama a compiere questo esercizio, a tenere i nostri occhi su di Lui, a posare, a prendere la croce che il Signore ci ha assegnata, rimetterla nelle sue mani e così avanti. Dice: non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma è di Dio. E questa è la rivelazione più grande. Quella croce che il Signore ci ha segnato non è nostra, è sua. Quindi noi dobbiamo essere suoi servi in tutto, dobbiamo prendere la croce che Lui ci ha segnato, farcene carico, portarla a Lui in preghiera, portarla a Lui in dono proprio. Gli portiamo le nostre mancanze, i nostri pesi, le nostre mancanze, tutto ciò di cui noi siamo poveri, la nostra povertà. Il Signore non ci vuole ricchi, ci vuole poveri, senza forza, davanti alla grande moltitudine, come dice qui nel versetto 12, che viene contro di noi. Sì, perché abbiamo una grande moltitudine che viene incontro di noi. E guai a noi se non ci fosse. Guai a noi se non ci fosse. Noi non sappiamo cosa fare, ma i nostri occhi sono su di te. E leggiamo il Salmo 55, un salmo meraviglioso, a me parla molto, è un salmo lo leggiamo tutto, non voglio addentrarmi nella meditazione specifica di questo salmo, anche perché non ne abbiamo il tempo, ma è bello leggere, proprio meditare questo salmo e vedere il susseguirsi di situazioni che vengono qui descritte dal salmista ispirato dal Signore. O Dio, porgi l'orecchio alla mia preghiera e non nasconderti dalla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi, mi lamento senza posa e gemo. Per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché mi riversano addosso delle calamità e nella loro ira mi perseguitano. Il mio cuore è angosciato dentro di me e spaventi mortali mi sono caduti addosso. Paura e tremito mi hanno assalito e il terrore mi ha sopraffatto. Perciò ho detto: o avessi io le ali come una colomba, me ne volerei lontano per trovare riposo. Ecco, me ne fuggirei lontano e dimorerei nel deserto. Mi affretterei per trovare un riparo dal vento impetuoso e dalla tempesta. Distruggili, o Signore, confondi le loro lingue, perché ho visto violenza e risse nella città. Giorno e notte si aggirano sulle sue mura, dentro di essa vi è malvagità e perversità, nel suo mezzo vi è cupidigia, oppressione e inganno sono di casa nelle sue vie. Poiché non è stato un mio nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei sopportato, non è stato uno che mi odiava a levarsi contro di me, altrimenti mi sarei nascosto da lui, ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno e mio intimo amico. Avevamo insieme dolci colloqui, andavamo in compagnia della casa, alla casa di Dio, li sorprenda la morte, scendano vivi nello Sheol, perché nelle loro dimore e nel loro mezzo non vi è che malvagità. Quanto a me, io invocherò Dio e l'Eterno mi salverà. La sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò ed Egli udrà la mia voce, certezza. Egli riscatterà la mia vita e la metterà al sicuro dalla guerra mossa contro di me, perché sono in molti contro di me. Dio mi ascolterà e li umilierà. Egli che siede sovrano da sempre, perché essi non cambiano e non temono Dio. Egli ha steso le mani contro quelli che vivevano in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca era più tenera del burro, ma nel suo cuore c'era la guerra. Le sue parole erano più morbide dell'olio, ma erano spade sguainate. E questo è un versetto meraviglioso, quello che stiamo per leggere. Getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli, ma tu, o Dio, farai scendere costoro nel pozzo della perdizione. Gli uomini sanguinari e fraudolenti non giungeranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te. Amen. Getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Chi si fa carico della croce che il Signore ha assegnato e la rimette nelle sue mani? Chi si fa carico dei pesi? Perché il Signore qui ci dice: getta sull'Eterno il tuo peso. Questo versetto 22 è un versetto glorioso, meraviglioso, perché pone il focus su un aspetto fondamentale. Getta sull'Eterno il tuo peso, quindi non c'è alternativa all'avere un peso. Capite quello che voglio dire? Cioè, il Signore qui ci sta dicendo che un peso noi lo dobbiamo portare. Quella croce, chiaramente scritta in Marco capitolo 8, versetti 34 e 35, che il Signore ci chiama a farci carico, è una croce di cui dobbiamo farci carico. Il Signore, tramite il suo Spirito, ce la vuole donare, perché noi la prendiamo e la rimettiamo nelle sue mani, in modo da avere davanti a noi un cerchio perfetto. Farci carico dei pesi, rimetterli nelle sue mani, confidare in Lui, perché è Lui che porta i pesi, che ci assegna giornalmente, e Lui ci sosterrà, ed Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. La fede è certezza, lo Spirito è certezza, ciò che è ispirato dallo Spirito è certo, perché sono i piani di Dio, e i piani di Dio sono certi, sicuri, saldi, perché Lui è saldo. E questo è una certezza gloriosa e non ha nulla a che fare con le emozioni, con le sensazioni. E concludo proprio dicendo proprio che le nostre emozioni, i nostri affetti umani devono passare attraverso la croce, devono morire su quella croce. La croce impone l'autorità dello Spirito sulle nostre emozioni umane, proprio quelle, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri affetti umani, tutto deve passare attraverso la croce, perché è ciò che il Signore ha stabilito e definito per noi. E Lui desidera che noi mettiamo nelle sue mani la croce che Lui ci ha donato, che mettiamo nelle sue mani tutto il peso, senza nasconderne neanche un frammento di quel peso, perché se nascondiamo parte di quei pesi, allora incappiamo in vani e funesti ragionamenti, in vani e funesti pensieri che non fanno certamente parte del piano che il Signore ha stabilito per noi, ma saranno parte di sentimenti ed emozioni che ci possono trascinare da una parte all'altra. Amen.